Cusico Incaster.
Casa, l'emergenza abitativa in Italia.
La casa è di chi l'abita e vive chi lo ignora.
Benvenuti alla quinta e ultima puntata di Casa, l'inchiesta di Radio Città Fujiko sull'emergenza abitativa in Italia. In questa settimana abbiamo cercato di capire quante sono le persone che nel nostro paese vivono quotidianamente il problema dell'alloggio, le difficoltà a pagare l'affitto o il mutuo, il dramma degli sfratti e della morosità. Abbiamo parlato del paradosso della società contemporanea che preferisce tenere case vuote, siano essi edifici pubblici che rimangono chiusi ad ammuffire o appartamenti nuovi di zecca che non riescono a essere venduti, piuttosto che dare un tetto a chi non ce l'ha. Ci siamo occupati delle case popolari, che nel nostro paese sono poche, versano in un cattivo stato di manutenzione e con le proposte di riforma che vengono avanti saranno sempre meno le persone a potervi accedere. Abbiamo anche analizzato quali sono le principali misure che vengono messe in campo dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza abitativa, cercato di capire se hanno una qualche efficacia e infine raccontato alcune pratiche ed esperienze che vengono invece messe in campo da associazioni e movimenti sociali. Come ogni ultima puntata che si rispetti, quindi, è arrivato il momento dei bilanci, delle considerazioni finali e delle proposte per il futuro. È proprio di questo che ci occuperemo oggi, insieme alle voci che abbiamo sentito nel corso delle puntate precedenti. Anzitutto occorre tenere presente che il problema della casa non è un problema a sé stante. Come abbiamo già detto, la situazione si è aggravata con la crisi economica e con la perdita di potere d'acquisto e di reddito da parte delle famiglie e delle persone. C'è chi, come Giorgio Simbola di Asia USB, vede un filo rosso in tutto questo.
Io credo che sia ormai un dato politico preciso, cioè che l'immagine di un nuovo sistema sociale prevede una fascia molto esigua di garantiti, però sottoposti al ricatto, a un grande ricatto in termini economici, e una fascia ampissima di persone, di individui, di famiglie escluse, che devono arrangiarsi nella marginalità più totale. E questa mia impressione è confermata, tra l'altro, dal grande ricorso al lavoro nero che la maggior parte degli imprenditori stanno facendo. Stiamo assistendo, noi come USB stiamo seguendo una marea di casi, centinaia, soprattutto nella logistica, centinaia, e non sto esagerando, centinaia e centinaia di persone che per mesi vengono utilizzate in nero e spesso non vengono neppure pagate. Quindi il quadro è quello di un sistema dove il posto di lavoro viene visto sempre più come una grazia, come, anziché come un diritto, come un regalo, viene difeso a qualsiasi costo, e la gente per procacciarsi il reddito è disposta ad accettare qualsiasi cosa.
E allora cosa occorrerebbe fare per migliorare la situazione? Quali sono gli impegni e le misure che bisognerebbe assumere affinché quello ad avere un tetto sia riconosciuto come un diritto? Il primo a rispondere a queste domande è Paolo Di Vetta, dei blocchi precari metropolitani di Roma.
Oltre la capacità dei movimenti di bloccare gli sfratti e di riappropriarsi di stabili, soprattutto pubblici, lasciati vuoti colpevolmente, credo che bisogna fare una pressione molto forte nei confronti delle amministrazioni. Qui riteniamo che siano i sindaci, i governatori regionali a dover prendere parola. Mi sembra che anche Fassino ha chiesto ripetutamente un provvedimento in questo senso, che non è arrivato. A questo punto essere sempre legati o al patto di stabilità o alla necessità di vendere patrimonio sta diventando un laccio pesantissimo per le amministrazioni locali. Bisognerebbe cominciare ad avere il coraggio di liberarsi da questo laccio e provare invece a guardare dalla parte della gente che è in difficoltà e che ha bisogno di risposte. Noi pensiamo che con le iniziative che il movimento dovrà mettere in campo siano proprio questi soggetti a essere interrogati in prima linea. Dopodiché bisogna affrontare la questione delle risorse. Qui, se non arrivano risorse serie a sostenere questo tipo di richieste, probabilmente lo scontro diventerà ancora più duro. Se i soldi continuano ad arrivare ad imprese, banche, grandi opere e grandi eventi, avremo soltanto più cemento e più precarietà. Questa roba non può più essere sostenuta, per cui il segnale distintivo deve essere sì dei movimenti, ma deve arrivare a questo punto anche dalle amministrazioni, che spesso sono state elette ultimamente salutate come il nuovo che avanza o come qualcosa di indipendente e di diverso, e poi invece si sono allineate ai meccanismi gestiti dalle lobby del cemento e dell'impresa legata alle banche.
Non troppo distante per quanto riguarda ciò che occorrerebbe fare è l'opinione di Walter De Cesaris, segretario nazionale dell'Unione Inquilini.
Era affrontato affrontare l'emergenza, secondo me serve un intervento per un blocco temporaneo, naturalmente generalizzato, degli sfratti, al fine di avviare quello che serve in Italia, cioè un vero piano ai fini di aumentare l'offerta pubblica di alloggi sociali, che si fa attraverso, secondo sempre la nostra opinione, il recupero, il riuso ai fini della residenza sociale e nell'enorme patrimonio pubblico in disuso, a partire appunto dal demanio civile e militare. Vorrei ricordare che in Italia esistono 40.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica non assegnati, in quanto hanno necessità di interventi di ristrutturazione. Il recupero urbano, il riuso ai fini della residenza sociale è quindi, diciamo, lo strumento strategico ai fini dell'aumentare l'offerta pubblica per portare l'Italia ai livelli europei. L'Italia ha circa 4 case ogni 100 di offerta sociale rispetto a una media europea che è 4 volte superiore. Questa è la modalità strategica per affrontare la questione della sofferenza abitativa strutturale del nostro paese.
Anche chi per mestiere studia in modo statistico e analitico il problema, come Luca Dondi di Nomisma, offre una possibile soluzione.
Servirebbe uno stimolo significativo del segmento locativo. Si è parlato tanto di social housing, ma si è fatto troppo poco. Bisognerebbe indirizzare verso la creazione di un'offerta in locazione a basso costo tutte le poche risorse disponibili, con una politica fiscale adeguata che vada a incentivare i canoni concordati, che consenta di aumentare l'offerta in locazione a canone contenuto. È l'unica soluzione possibile, credo che sia sbagliato continuare a investire unicamente sull'accesso alla proprietà. Credo che questo paese debba fare una scelta radicale a favore dell'affitto e sostenerlo con una politica pubblica di indirizzo delle risorse per quanto riguarda appunto il social housing e anche per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Stiamo parlando di un patrimonio inferiore al milione di unità, quando il disagio e la domanda di edilizia a basso costo è più che doppio, per cui abbiamo una carenza significativa dal punto di vista dell'offerta a canone contenuto, ed è a quello che dobbiamo pensare per far ripartire il settore, non ad altre norme che spingano verso la patrimonializzazione, quindi verso l'acquisto.
In attesa che il governo, le istituzioni, il decisore politico decidano di cambiare approccio nei confronti del problema abitativo, magari emancipandosi dalle lobby speculative di banche e palazzinari, il Movimento per la Casa continua a mobilitarsi. Dopo la manifestazione nazionale del 19 ottobre a Roma e la campada a Porta Pia, le realtà che sui vari territori si battono per il diritto all'abitare tornano ad unirsi e a dar vita a nuove mobilitazioni. Le parole di Paolo Di Vetta.
Noi ci siamo visti a Torino e a Cosenza come Abitare nella crisi nel mese scorso, e lì si era deciso una settimana di mobilitazione dal 15 al 22 di gennaio. Si sta immaginando che il 20 di gennaio possa essere una giornata clou, una giornata centrale per mettere in campo iniziative anche eclatanti in tutte le città d'Italia, con blocchi stradali e iniziative che sappiano far vedere al governo che c'è un movimento che ha mantenuto in piedi un percorso, che non si è fermato al 19 ottobre e con il quale deve fare i conti. Pensiamo anche che sia molto importante che le realtà che sono in movimento sul diritto alla casa, il diritto all'abitare, provino ad incontrarsi di nuovo. Speriamo che questa settimana di mobilitazione possa essere veramente utile ed importante.
In conclusione, vi leggiamo il documento elaborato domenica scorsa dalla riunione della rete Abitare nella crisi, che si è data appuntamento a Firenze. Il 12 gennaio, nell'occupazione fiorentina di via Aldini 4, la rete Abitare nella crisi è tornata ad incontrarsi dopo la 2 giorni di Torino e Cosenza dello scorso dicembre. 10 le città presenti: Torino, Milano, Bologna, Viareggio, Pisa, Modena, Roma, Napoli, Palermo e ovviamente Firenze. Altre città non presenti fisicamente, quali Brescia, Cremona, Bergamo, Cosenza, Benevento, Cassino, Salerno, si sono mantenute in connessione. Al centro della discussione la settimana di mobilitazione, quella in corso, con la ripresa degli sfratti dopo le festività natalizie e l'inconsistenza dei provvedimenti governativi che rendono necessario un aumento della conflittualità in ogni città attraverso pratiche di riappropriazione e di generalizzazione del conflitto. In questo senso viene indicata per il 20 gennaio prossimo una giornata nazionale dislocata di blocco delle strade e dei flussi produttivi. Questa mobilitazione urgente non tocca solo il tema tema del diritto alla casa, ma intende declinare l'abitare degno riprendendosi le città e rivendicando la libertà di movimento. La rabbia dei diritti negati deve esprimersi con forza e deve farlo subito per fronteggiare un'offensiva fatta di sfratti, distacchi delle utenze, pignoramenti e sgomberi. La logica delle privatizzazioni e delle dismissioni del patrimonio pubblico sta lasciando nella precarietà più assoluta milioni di persone, soprattutto coloro che vivono nelle periferie o vengono espulsi dai centri delle città attraverso processi sempre più decisi di gentrification o di deportazione, se preferite. In Italia, come nel resto dell'Europa e del bacino del Mediterraneo. Con questa settimana di mobilitazione si aprono le danze. La sollevazione, partita a ottobre 2013, è divenuta permanente e si prepara all'esondazione di primavera in occasione del vertice europeo sulla disoccupazione giovanile annunciato da Letta sul finire dell'anno scorso. Per dare gambe e curare l'accumulazione di forze necessarie bisogna liberare tante energie e proseguire nelle pratiche di confronto larghe e includenti, mantenendo nello stesso tempo obiettivi chiari e pratiche positive. Un primo momento di riconnessione sarà sicuramente l'Assemblea Nazionale convocata per il 9 febbraio a Roma, dove le diverse realtà di movimento del sindacalismo conflittuale che hanno sostenuto l'assedio e la campata di Porta Pia del 19 e 20 ottobre torneranno a incontrarsi. La rete Abitare nella crisi, con le iniziative in programma, intende dare ancora una volta un importante contributo a questo appuntamento, mantenendo il profilo e la forma che ha consentito il dispiegarsi della sollevazione che ha portato a Roma oltre 70.000 persone a manifestare per una sola grande opera, Casa e Reddito per Tutti. Sono diversi e interessanti gli appuntamenti che possono essere considerati tappe di avvicinamento al nuovo incontro nazionale di Abitare nella crisi previsto per l'1 e 2 marzo a Napoli. In questo incontro c'è l'idea di aprire un confronto serrato tra gli sportelli territoriali di lotta, gli spazi occupati sia sociali che abitativi, i comitati, le realtà impegnate in difesa dei diritti di cittadinanza e in difesa dei cosiddetti beni comuni. La necessità sorge dalla trasformazione che soprattutto gli sportelli organizzati per il diritto alla casa stanno avendo. La crisi che approfondisce il disagio sociale e lo allarga a settori sempre più ampi, sta producendo un disastro enorme e milioni di persone diventano insolventi, morose, subiscono distacchi delle utenze, perdono il lavoro e si devono accontentare di miseri sussidi e social card, perdono l'alloggio che viene pignorato a causa di un mutuo non pagato, faticano a sostenere le spese per il mangiare, per la salute e per lo studio. Molti si arrangiano come possono quando fanno la spesa o quando devono prendere un mezzo pubblico, rischiando multe e controlli. Gli sportelli stanno incontrando tutto questo e stanno provando ad attrezzarsi per sperimentare nuove forme di riappropriazione e di auto-organizzazione sociale, quindi il momento di confronto proposto a Napoli ha un grande valore e potrebbe essere anche un bel trampolino di lancio per preparare al meglio le mobilitazioni di primavera.